Se voi siete d'accordo, io direi di iniziare. Mi pare che si possa dire che per la sua bellezza il documentario non ha bisogno di molti commenti, se non forse il fatto di ribadire la sua importanza in un paese che ormai ha introiettato il valore della casa come bene di investimento e si è dimenticato che negli anni 70 in questo paese si è sviluppato un movimento enorme, diciamo, di lotta per la casa, con delle lotte significative che hanno anche raggiunto delle notevoli conquiste. È un documento, ancora voglio dire, molto importante per me, che sono stato nel comitato di agitazione Borgare dall'inizio fino alla sua estinzione alla fine degli anni 70. È stato piuttosto emozionante ripercorrere gli eventi che hanno contraddistinto la vita del comitato, e naturalmente ritrovarvi delle persone con cui ho condiviso lotte e momenti importanti di quell'esperienza. Ascoltare i ragazzi della 725 e anche gli abitanti di Pietralata mi ha fatto ricordare che io quel mondo non l'ho conosciuto soltanto leggendo Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini, ma in realtà anche per un'esperienza diretta. Quando ero piccolo io mi affacciavo dalla spalletta del ponte Tazio, qui poco distante, e guardavo di sotto dove si affastellavano le baracche che contornavano l'argine, che non erano altro che il prolungamento di quelle di Pietralata. Guardavo giù e vedevo questa umanità febbricitante, sempre indaffarata, sempre schiva, e contemporaneamente vedevo questi grossi topi che correvano lungo l'argine nell'immondizia. Frequentavo la scuola Don Bosco qui vicino e ricordo, diciamo, con quanta difficoltà i pochi ragazzi che venivano da questo borghetto cercavano di identificarsi con i figli lindi e pinti della piccola borghesia di Montesario. Non ci riuscivano, poveracci, c'era sempre quello che non aveva portato il fiocco necessario, che aveva una tasca strappata, che aveva le scarpe sporche, oppure aveva il muco al naso. E vedevo questi ragazzi sempre confinati in fondo, anche se erano bassi così, non erano alti, erano bassi così, ma stavano sempre in fondo. E guardavo le loro orecchie rosse e violacee, perché venivano condotti in generale all'ultimo banco per le orecchie. Quindi ho avuto modo di avere quasi un confronto piuttosto immediato con la lotta di classe, con la lotta tra le classi, e anche capire che il diritto allo studio e la scuola dell'obbligo era un diritto piuttosto precario. Il documentario ha fatto molto bene a mettere in evidenza alcune personalità come Don Roberto Sardelli e Renato Fattorini, che sono stati dei pilastri della lotta per la casa a Roma. Molto bella la personalità di Don Roberto Sardelli, che, e anche la sua chiarezza nell'esplicitare il meccanismo della speculazione e di come questa si riverbera sulle classi meno abbienti. Bellissima la sua chiarezza e anche la facilità di esposizione. E bisogna dire che questo personaggio straordinario, un presbitero che era stato inviato in Borgata per amministrare il culto e guidare la comunità, in realtà si era trasformato in un autentico Savonarola mite e gentile, che era preoccupato di dare coscienza, di ricostruire la coscienza di questa gente, di dare loro voce, di sviluppare nelle famiglie una coscienza tale che li rendesse convinti dei propri diritti. Quella gente che poi in realtà ha avuto una parte così importante nello sviluppo del movimento della casa. È stato un personaggio veramente notevole. E guardando mi ha fatto ripensare a un altro personaggio simile che io ho conosciuto, Don Gerardo Lutt, che a Prato Rotondo ha avuto una parte importantissima. Certo, è una personalità diversa dal carattere, di Don Roberto Sardelli. Era una persona molto schiva, molto mite, assomigliava a Jacques Tati, lasciava che le cose, venissero in superficie, con una capacità, di spingere forse meno incisiva di quella di Don Roberto. però la sua funzione è stata importante. Tra l'altro è stata una persona che ha pagato dei prezzi, perché nel momento in cui ha deciso di vivere in Borgata insieme ai suoi barcati, praticamente ha dovuto rompere con l'Ateneo Salesiano dove insegnava psicologia, ma diciamo, il contenzioso con l'ordine non l'ha fermato, ha deciso di rimanere in Borgata, tant'è vero che è stato poi sorpreso a Divinus. Don Lutte non era uno che organizzava le occupazioni. Quando noi facemmo quella via Montesilino con i ragazzi, gli studenti, i giovani cattolici che lavoravano con lui, lasciò fare più che altro, non si impegnò attivamente in questo, lasciava fare. Però nella borgata lui ha voluto vedere la fine, ha continuato a organizzare il comitato di Borgata, contemporaneamente ha organizzato anche il doposcuola. Ha organizzato un ottimo ambulatorio che chiamarono Norman Bethune, dal nome di quel medico canadese che morì in Cina dopo aver combattuto, dopo aver assistito i malati anche nella guerra civile spagnola. Un ambulatorio che funzionava e ha anche risolto, diciamo, casi importanti, insomma, che si presentavano nella borgata. Però appunto Don Gerardo Lutto anche lui arrivò a dei risultati. Portò la gente, gli fece assegnare casa, un po' alla Magliana, un po' ad Aosta, e poi presiedette alla distruzione, diciamo, di Prato Rotondo. Insieme a lui un altro personaggio viene intervistato, diciamo, nel documentario, ed è Renato Fattorini, una persona che io ho conosciuto e di cui posso dire di essere stato amico. Compagno in quelle lotte. Renato, l'avete visto, era, diciamo, una persona, diciamo, di grande generosità, di grande impegno. Era rispettatissimo diciamo, dalla gente, era seguito, tutti avevano fiducia in lui. Voglio soltanto raccontarvi questo piccolo episodio. Quando occupammo le case del Celio e sfondammo, i portoncini d'entrata, noi, la gente, ci trovavamo di fronte a uno spettacolo scioccante. La prima rampa delle scale era stata distrutta proprio per impedire che le case venissero occupate. Potete immaginare la gente che cosa ha detto nel momento in cui ha visto quello sfacelo che sembrava impedisse l'occupazione. I soliti pessimisti che ci sono sempre avevano già, diciamo, rifatto le valigie, avevano ricaricato il materasso in spalla e stavano uscendo. E probabilmente l'occupazione sarebbe finita se non ci fosse stato la presenza di spirito di Renato, il quale fermò tutti, si mise davanti alla porta, fermò tutti, fece tornare tutti indietro, appoggiò la ringhiera al primo piano devastato e praticamente salì, guidò quindi le famiglie e da quel momento il Celio, più di 300 appartamenti, fu occupato e fu un'importantissima, diciamo, occupazione che tante cose fu anche vittoriosa. Ecco, questo per dire l'importanza e la bellezza del filmato. Ci sono altre cose che il filmato suggerisce, degli argomenti piuttosto interessanti, però non voglio toccarli e preferisco cedere, la parola ai nostri ospiti. Se si presenterà l'occasione, ci tornerò sopra. A voi.